affascinante, è un mondo affascinante, eh? È bellissimo, lavorare in questo ambito, sì, sì. Si vede dalla passione comunque. Ok, benissimo, a questo punto direi di sentire l'intervento di Stefano Epifani, sei lì al palco?
Sì,
devi...
non c'è problema,
devo soltanto trovare una chiavetta.
Devi inserire la presentazione?
Sì.
Intanto approfitto allora per fare una domanda a Mauro Annunziato. No, ho capito, quindi tu hai portato dal punto di vista dell'evoluzione, ci hai riportato un attimo a terra, no? Allora, dal tuo punto di vista, sì, no? Il tempo per riuscire a passare da queste sperimentazioni alla fase 2, quella che tu hai chiamato del quartiere,
sì,
e quindi poi della possibilità di sperimentare non solo tecnicamente ma anche il modello di business e tutto quello che sta intorno. Quali sono i tempi secondo te?
Allora, la chiave è certamente il tema dello smart district, inteso non solo come tecnologia ma come sperimentazione. Io ho molta fiducia nel programma Smart City italiano, speriamo che stavolta fanno un programma vero, e nei fondi strutturali. Però tenete presente che, siccome ho coordinato una delle proposte europee e diciamo conosco molto bene i tempi, un progetto da quando inizia a quando finisce dura 5 anni, un progetto per un quartiere, perché sono 3 anni per svilupparlo, implementarlo e 2 anni per sperimentarlo. Quando cominciamo? Da quel momento 5 anni. Quindi se cominciamo quest'altro anno va bene.
Chiaro. Ok, allora Stefano, a te la parola, ripeto, quindi Stefano Epifani, che è un professore di sociologia e comunicazione, lavora alla Sapienza di Roma, è comunque persona, penso, nota a molti come esperto e appassionato di tecnologia, e non solo tecnologia.
Grazie.
Okay, comunque sociologia e tecnologia.
Ma sì, in effetti io mi trovo un po' in imbarazzo a parlare dopo tanti ingegneri, perché quello che posso fare è fare qualche considerazione che ovviamente non è basata su numeri, ma sull'analisi, su un po' di numeri in realtà è basata, ma anche sull'analisi di alcune cose che stanno succedendo nella nostra società, cose che stanno succedendo in parte che facciamo succedere, in parte che stanno succedendo indipendentemente da noi, rispetto alle quali possono piacerci, possono non piacerci, ma stanno succedendo, e è qualcosa della quale dobbiamo prendere atto. Ecco, l'impressione che ho quando penso alle tematiche connesse all'Internet of Things, pensando al Smart City e quant'altro, è che ci troviamo di fronte a una situazione per la quale, se fossimo in un convegno di medicina, parlerei di una malattia che si chiama agenesia del corpo calloso. È una slide che uso spesso questa. La genesia del corpo calloso è una malattia per la quale il cervello funziona perfettamente in tutte le sue funzioni, salvo per il fatto che la parte destra non comunica con quella sinistra. Cioè, funziona perfettamente, però una parte non parla con l'altra. E è l'impressione che io ho quando affrontiamo questo tipo di argomenti, perché noi per primi ci troviamo a parlare di Internet of Things, oppure di Big Data, oppure di Smart City, oppure di Social Network, come se fossero tanti pezzettini diversi, come se fossero mondi paralleli, universi paralleli che vanno su due dimensioni completamente separate, quando in realtà l'unica cosa che dovremmo considerare è che ci troviamo di fronte a sempre lo stesso problema visto da prospettive diverse, perché noi comunque sempre sulla società andiamo a incidere, sempre sulle città andiamo a incidere, e quanto più riusciamo a renderci conto che abbiamo di fronte un problema che stiamo guardando da più prospettive, tanto più saremo in grado di comprendere come gestire la molteplicità delle dimensioni che ruotano attorno a questo problema, altrimenti non potremo fare altro che avere di questo problema una visione parziale che è fatta di tanti componenti, i big data. Non possiamo pensare l'Internet of Things senza pensare ai big data. E non perché i big data sono un'opportunità, perché noi ormai facciamo i convegni nei quali diciamo che i big data sono un'opportunità. Non sono un'opportunità i big data. I big data sono una surviving strategy. Perché altrimenti saremo sommersi da un monte di dati. Quindi abbiamo bisogno di tecniche nuove per cercare di cavare un ragno dal buco che altrimenti diventa inanalizzabile utilizzando sistemi di business intelligence tradizionali. Dobbiamo abdicare al perché e chiederci il come. Questi sono i big data. Inizialmente, poi continueremo a chiederci anche il perché, ma ragioniamo sul come. Poi abbiamo i social media. Come possiamo pensare che in questo ecosistema non abbia un ruolo centrale la dimensione definita dal fatto che oggi, faccio un esempio, in Italia abbiamo quotidianamente 23 milioni che tutti i giorni si collegano solo a Facebook. Cambia il modo in cui queste persone fruiscono della città o no? Il fatto che passano mediamente 1 ora e 40 su Facebook, collegate, 23 milioni di italiani. E no, non è che non hanno un cazzo da fare, come dice la signora in prima fila, non è esattamente quello il punto. Il problema è che fanno quello che facevano prima in maniera diversa, stanno rimediando i propri comportamenti. E le persone sono lì. Attenzione. Ed è sottovalutare immensamente il problema risolvere la questione con non hanno un cazzo da fare, perché altrimenti si legittima un atteggiamento di una pubblica amministrazione che dice mica dobbiamo stare su Facebook, abbiamo da pensare alle cose serie, le persone stanno lì e le smart city sono fatte di relazioni tra le persone che stanno lì. Abbiamo il tema dell'open data, non si è fatto altro che parlare di open data in questi giorni. E noi pensiamo all'open data pensando alla trasparenza, che è come dire che pensiamo a una Ferrari pensando al fatto che ha le ruote. Grazie che ha le ruote. Il punto vero è che l'open data abilita tutta una serie di processi di partecipazione da una parte e di gestione di efficientamento delle funzioni della città. Pensiamo ai device mobili. Oggi l'utilizzo di tutto ciò di cui abbiamo parlato fino adesso avviene in mobilità. Non dico alla signora della prima fila da dove vengono mandate la maggior parte dei tweet inviati in Italia tra le 7.30 e le 9.30 di mattina. Questo non glielo dico perché ci sono signore in sala. Ma di fatto abbiamo creato, ovviamente in ogni convegno bisogna trovare una leva, in questo caso è toccato alla collega.
Perché c'è uno scontro generazionale in
atto. Esatto, ma in realtà sta twittando, in realtà sta twittando. Ora il punto qual è? Noi siamo abituati a fruire di tutto ciò di cui abbiamo parlato in mobilità. Noi siamo ormai always on e non ce ne siamo ancora accorti. O meglio, le persone sono always on. Quanto lo sono le amministrazioni? Io ho visto, usiamo un hashtag che è Piada Incubo, ho visto degli URP che hanno il sito internet aperto dalle 9 alle 18. Poi chiude. Chiudono le form, staccano le form, hanno un cron e staccano le form. Parliamo di smart city.
Sì, perché temono forse che si accumulino le richieste.
Sì,
allora...
probabilmente, probabilmente. Ecco, in tutto questo ovviamente stiamo parlando di Internet of Things, che è tutto questo ma molto di più. È qualcosa come 20 miliardi di device online da qui a qualche anno. Cisco dice 50, vabbè, sono interessati. Ma stiamo parlando di qualcosa come 5 o 6 device connessi per ogni singolo individuo esistente al mondo. E tutti questi device cosa fanno? Parlano tra loro e parlano con noi. Sicuramente parlano di noi. Forse dobbiamo capire cosa si dicono e come se lo dicono. Ecco, in tutto questo abbiamo di fronte un puzzle fatto di tante tessere che però sono su piani diversi, che non riusciamo mai a ricomporre. Io vi faccio un esempio. Il tema vero, il tema centrale, è quello di rispondere a una domanda banale. Cosa diventano le cose? Perché noi siamo abituati a vedere progetti smart city, soprattutto in Italia, che sono degli aggregati di tecnologie accroccati e messi dentro le città, che vengono vissuti come corpi estranei dalle città e dai cittadini finché non finiscono i soldi e vengono abbandonati come cattedrali nel deserto. E nessuno capisce per quale diavolo di motivo siano stati spesi alcune centinaia di milioni di euro, se non per far felici alcuni vendor, cosa che va bene, è legittima. Ma cosa hanno lasciato alle città? Non lo sappiamo e probabilmente hanno lasciato molto poco, perché non ci siamo chiesti una cosa. Cosa diventano le cose? Cosa diventano le cose quando all'interno delle cose entra una logica informatica? Non è che diventano solo smart, più fighe. Cambiano completamente i paradigmi d'uso. Un telefono che diventa smart non è semplicemente un telefono digitale. Una televisione smart non è semplicemente una televisione digitale. È qualcosa che cambia completamente il paradigma d'uso con il suo utente. Ecco, il problema è che questo cambiamento nei paradigmi d'uso induce un cambiamento e produce un cambiamento nelle persone, nel nostro modo di comportarci. Il nostro modo di interagire con le persone è cambiato profondamente negli ultimi anni in funzione del fatto che abbiamo tecnologie diverse. Pensate agli smartphone, pensate a chiunque di voi, magari uno di quelli che qualche anno fa diceva no, a me lo smartphone non serve perché non faccio il medico, pensatevi ad uscire di casa senza smartphone e stare un giorno senza telefono. Lo smartphone è entrato a gamba tesa nella scala dei bisogni di Maslow, sicurezza, realizzazione, riconoscimento nel gruppo. E pensate quali sono le conseguenze dell'ampliamento di questo fenomeno ai social media. Cosa diventano le persone? Determina cosa diventano le persone nel contesto in cui vivono, nella gestione delle loro relazioni, cosa diventa la società. E questa è la domanda che dobbiamo porci prima di pensare alle smart city, altrimenti saremo pieni di pali intelligenti in un contesto di cittadini idioti. Cioè, se non capiamo come fare per creare intelligenza collettiva...
Facciamo votare i lampioni.
Finiremo per far votare i lampioni. E probabilmente andranno meglio di noi. E lì ci faremo tante domande. Ora, il cosa diventa la società vuol dire cosa diventano i nostri comportamenti sociali. Chiunque avesse detto di aver conosciuto la propria fidanzata su internet 10 anni fa sarebbe stato classificato come nerd. Ora il fatto è che quei nerd hanno modellato la società dei geek in cui viviamo oggi. E un terzo delle nuove coppie si genera attraverso l'innesco online. E non meraviglia più nessuno. Questi sono i cambiamenti nella società, i cambiamenti che vediamo nei nostri figli e che dobbiamo comprendere, perché non sono cambiamenti opinabili. Ci piace, non ci piace, è così, sta succedendo. Le città diventeranno smart, malgrado il nostro impegno. Perché tutto questo determina, e qui abbiamo la possibilità di agire, determina la modalità con la quale cambiano le città. E il modo in cui cambiano le città nascerà da come saremo in grado di combinare gli ingredienti di una ricetta che è data. Noi abbiamo gli ingredienti e abbiamo però la necessità di comprendere come combinarli tra loro. E questo è il vero lavoro che dobbiamo fare. E andando a combinarli tra loro ci rendiamo conto che siamo in un momento epocale, il momento in cui abbiamo la dimensione della materialità che si sta incontrando con la dimensione dell'immaterialità. Perché le smart city e l'Internet of Things, questo sono il momento in cui le cose incontrano la rete e diventano di rete. Stanno già diventando di rete. E questa cosa naturalmente non viene vissuta bene o necessariamente bene, perché da una parte ci piace rappresentare un mondo fatto di digitale in cui tutto corre e tutto è veloce e tutto funziona, dall'altro in realtà abbiamo delle amministrazioni, delle aziende, delle persone che sono un po' diverse, e il tentativo di rappresentare digitale ciò che è analogico, di ripensare in digitale l'analogico, il tentativo di digitalizzare tutto ciò talvolta rischia di produrre risultati che sono aberranti, perché non riusciamo a comprendere quali sono le regole reali di questi fenomeni. Ed ecco che comunque abbiamo di fronte delle realtà. Questo sta succedendo. Quei numeri che vi dicevo prima sono dei dati di fatto. E sono già dei dati di fatto. Cosa succederà? Io ho una bellissima signora bionda che mi guarda malissimo con un bruttissimo monitor che mi dice che ho solo un minuto. Ora, il punto qual è? Il punto è che abbiamo da una parte i social media. I social media sono reti. Avete familiarità col concetto di rete? Ecco, piccola parentesi, le reti sono, definiamo rete qualsiasi sistema di connessioni realizzato tra nodi. È un fenomeno, è qualcosa che accomuna ingegneri e sociologi, è una cosa interessante. Abbiamo qualcosa in comune, un terreno di discussione. Nel nostro caso, quando parliamo di reti sociali, sono reti tra persone, voi direte, però. Questa per esempio è un esempio, un lavoro che abbiamo fatto, è la correlazione tra tutti quanti i parlamentari su Facebook. Come sono collegati? Automaticamente abbiamo desunto l'appartenenza politica, abbiamo anche sviluppato un modellino predittivo per il cambio di giacchetta, perché è evidente, sì, funziona nell'84% dei casi, possiamo predirlo con circa un mese di anticipo. Quello è un deputato che si chiama Lupo Di Gubbio, non vi dico chi è, un ex deputato del PDL, no? Il problema qual è? Che noi siamo abituati a pensare i social media, 0 minuti, vado velocissimo, giuro, siamo abituati a pensare i social media...
Non esagerare però.
No, posso anche aumentare il throughput. Siamo abituati a pensare i social media come strumenti che collegano persone. In realtà, già questo signorino qua, ex nerd, attualmente geek, ci insegna che i social media collegano persone e documenti, quindi grafi sociali che costruiscono, che tendono, sono fatti di due tipologie di oggetti, esseri umani e documenti. Ora facciamo un passo in oltre. Qual è il prossimo passo? È banale capire qual è il prossimo passo se ricomponiamo il mosaico di pezzetti che abbiamo visto prima. È un ecosistema in cui in effetti abbiamo un elemento, il cellulare, lo smartphone. E lo smartphone ci serve per parlare con i nostri contatti al telefono, per parlarci su Facebook, su Twitter, su quello che vi pare, non è importante quale sia il social network. I social network hanno cambiato già le nostre dinamiche relazionali. Possono chiudere, aprire, ce ne saranno altri nuovi. Li hanno già cambiate. Quindi noi usiamo un device tanto per interloquire con le persone, per interagire con le persone, quanto per interagire con l'universo degli oggetti che ci circonda. Sta tutto in uno smartphone. E lo smartphone sta in mano a una persona. Ora quindi è evidente che le persone con i loro smartphone rappresentano il punto di contatto tra un universo materiale e un universo immateriale. E in qualche modo ha poco senso ormai parlare di reale e virtuale. Possiamo parlare di un reale che si sviluppa online e offline, attraverso dinamiche digitali e attraverso dinamiche analogiche. Ed è questa forse la vera chiave di volta, quella che qualcuno comincia a chiamare la social Internet of Things, ossia il fatto che attraverso un device, attraverso modalità relazionali nuove, noi interloquiremo con l'universo che ci circonda, superando addirittura il concetto per il quale abbiamo città ibride, Perché di fatto la percezione della realtà è già oggi ibrida, perché il modo in cui noi interpretiamo il reale è un modo ibrido, non abbiamo la possibilità di distinguere se quell'informazione l'abbiamo colta da Facebook o l'abbiamo colta da un giornale di carta. Già noi siamo più ibridi di quanto non pensiamo, i nostri cittadini sono ibridi e il modo in cui penseremo le città è già ibrido. Il problema vero, e con questo mi appresto alle conclusioni, come dicono i relatori seri, il problema vero è che non è detto che necessariamente saremo attori protagonisti in questo processo, perché i casi sono due. O riusciremo a capire che ci serve un nuovo urbanesimo, ossia un nuovo modo di ripensare l'architettura, che è un'architettura materiale e digitale dei contesti urbani, oppure le smart city le vivremo subendole da attori che non possiamo governare. Perché ha fatto molto di più in termini di smart city Google con Google Maps di quanto abbiano fatto tutti i progetti di smart city italiani messi insieme. E potrebbe fare molto di più Uber di quanto possa fare un assessorato ai trasporti. Quindi l'unica cosa che possiamo fare è decidere se essere attori protagonisti e cercare di co-creare il processo di cambiamento delle città, così che le città siano pensate dai cittadini, dalle amministrazioni e dalle grandi aziende, oppure subire un processo di cambiamento eteroprodotto dalle grandi aziende che decideranno quali dovranno essere i nostri moduli comportamentali. Altre vie non ci sono. E questo è il problema che abbiamo da risolvere. Come possiamo pensare di partecipare al processo di ripensamento delle nostre città? Grazie.
Grazie, Stefano.